minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di stalking e poi ci occuperemo di un'iniziativa della Lega del Filo d'Oro che si occupa delle persone sordocieche. Ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. I calzini della North Korean Peace Foundation. Attivisti sudcoreani nella città di confine di Paju hanno liberato circa 1000 palloni giganti con attaccate scatole di calzini di lana. Serviranno agli amici nordcoreani per resistere all'inverno o scambiarli con del cibo. Qualche giorno fa, con lo stesso sistema, sono stati inviati pacchi di alimentari. In Nord Corea un paio di calze invernali costa quanto uno stipendio mensile medio. Le grandi aiuole di Todd Morden nel West Yorkshire, Inghilterra. Sparse per il paese, circa 12.000 abitanti, ci sono 70 aiuole adibite a coltivazione agricola di frutta e verdura. In pratica, i residenti hanno trasformato in orti tutti gli spazi verdi disponibili. Chi cerca delle ciliegie le trova nel parcheggio del supermercato, chi vuole delle erbe aromatiche deve recarsi nel parco davanti all'ospedale, mentre fagioli e piselli sono all'esterno del college. Davanti alla stazione di polizia crescono cavoli, carote, insalate e cipolle. Tutti partecipano alla coltivazione, tutti possono attingere gratuitamente e liberamente al raccolto. Entro il 2018, spiega Mary Clear, fondatrice di Incredible Edible, incredibilmente commestibile, diventeranno la prima comunità inglese completamente autosufficiente dal punto di vista alimentare. Con il termine stalking, letteralmente fare la posta, si intendono quegli atti persecutori esercitati da un vessatore nei confronti della sua vittima, come le minacce. Ogni giorno in Italia 4 persone vengono arrestate per questo reato. Lo stalker, una volta scontata la pena, reitera il reato, appunto, molestando di nuovo la sua vittima. Un insieme di comportamenti che vanno dalle minacce agli atti lesivi che, protratti nel tempo, producono paura e disagio psicologico nella vittima. Solitamente sono donne vessate da ex fidanzati o ex mariti che non accettano la separazione, ma non solo, come vedremo poi. Ne parliamo con Ilaria Sesana, giornalista freelance, collaboratrice dello street magazine Terre di Mezzo, che ha firmato l'articolo Stalker, vessatore da salvare. Ilaria, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Possiamo intanto ricordare la legge che ha dichiarato reato lo stalking?
Allora, si tratta di una legge varata il 23 febbraio 2009 che prevede appunto l'introduzione all'interno del codice penale del reato di stalking, cioè prevede quindi che coloro che fanno la posta, come possiamo tradurre letteralmente questo termine, ovvero che chiamano in continuazione, mandano lettere, aspettano sotto casa o fuori dal posto di lavoro una persona e quindi la spaventano, creano uno stato di ansia, un grave stato di ansia e di paura, possono essere puniti per questo specifico reato. In precedenza non era così e le forze dell'ordine potevano intervenire soltanto in caso di aggressione o di episodi ben più gravi, quale l'omicidio.
Ciò che emerge da questo tuo pezzo è sicuramente l'attenzione alla vittima, ovviamente, ma anche alla noncuranza nei confronti dello stalker che viene lasciato a se stesso, in sostanza.
Sì, diciamo che abbiamo voluto provare a guardare il fenomeno dello stalking da un punto di vista diverso, cioè a raccontare chi sono coloro che commettono questi reati. E abbiamo appunto scoperto che il carcere da solo non basta, nel senso che il fatto che ci sia questa legge che comunque sanziona chi commette il reato di stalking è comunque un grosso passo avanti. Ma non basta perché, come dicevi tu prima, molto spesso si pensa mediamente in un caso su tre, chi ha commesso questo reato torna a ripeterlo, perché ci sono delle motivazioni molto più profonde rispetto alla semplice, diciamo così, voglia di far male. Cioè, molto spesso lo stalker non si rende quasi conto di quello che sta facendo, è vittima di una vera e propria ossessione che lo spinge a inseguire la persona amata in molti casi, ma non solo.
Anche la solitudine ha un peso su tutto questo, credo.
Ma questo non ho avuto modo di verificarlo. Io ho parlato con due uomini che stanno affrontando un percorso di riabilitazione rispetto a questo loro comportamento, cioè due persone che hanno preso coscienza del fatto di aver commesso un comportamento che faceva del male a un'altra persona e stanno cercando di uscirne. Non ho sentito nelle loro parole solitudine, quanto piuttosto uno shock. Cioè
la paura di perdere però questa persona?
Sì, diciamo che comunque queste persone avevano già perso la persona amata, nel senso che erano già state lasciate.
Ecco, sì.
Ma non riuscivano a elaborare non riuscivano ad elaborare questa cosa, non riuscivano ad accettarla. E la cosa che mi ha colpito molto è questo intreccio continuo di amore e odio. Cioè, io continuo a cercarti perché ti amo, perché non posso vivere senza di te, ma se non posso vivere senza di te allora preferisco ammazzarti, ma siccome ti amo non voglio farti del male allora preferisco uccidere me stesso perché non riesco a vivere con questa cosa. È un fenomeno che mi ha veramente sconvolto, è complicatissimo riuscire a descriverlo, e una delle persone con cui ho parlato ha cercato di togliersi la vita per 6 volte. Proprio perché non riusciva a mettersi in pace con questo sentimento. E infatti la cosa che mi è stata spiegata da persone che lavorano con gli stalker è che uno dei punti principali su cui si va a lavorare è il controllo delle emozioni, l'elaborazione del rifiuto e dell'abbandono, cioè bisogna cercare di ricostruire questi meccanismi per poter superare questi episodi di stalking.
Quali sono i dati che riguardano questo tipo di reato?
I dati sono stati diffusi dal Ministero per le Pari Opportunità e nel 2010, sono gli ultimi dati disponibili, parlavano di 6.000 denunce e 1.422 arresti. Un altro dato che secondo me è interessante, però va un po' preso con le molle, è un dato di una ricerca ISTAT del 2006, in cui si dice che circa 2 milioni di donne hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio del genere, che insomma sono numeri che aiutano a ricostruire un po' quello che è la vastità di questo fenomeno, che però è difficile da immaginare. Cioè, una delle cose che mi ha colpito parlando con questi due uomini autori di questo reato e con dei criminologi che hanno studiato il fenomeno, che mi hanno detto: tutti potenzialmente possiamo essere vittime di stalking o persino diventare stalker. E questa è una cosa che mi ha francamente sconvolto, perché comunque vuol dire, cioè, è l'incapacità di gestire i sentimenti, l'incapacità di gestire le relazioni in maniera sana, in maniera corretta.
Tu hai parlato di donne che hanno denunciato anche un solo episodio, diciamo, di stalking,
sì.
Però la caratteristica dello stalker è reiterare questo comportamento, cioè è importante, diventa molto importante quando viene reiterato nel tempo, magari per mesi e mesi o addirittura per anni.
Per anni, sì, infatti il tratto distintivo della legge è proprio questo, cioè non basta un singolo episodio di molestia, deve essere una cosa che si ripete nel tempo e per periodi di tempi, diciamo, abbastanza appunto importanti. Perché comunque la capacità, insomma, tutti abbiamo avuto storie, relazioni, affetti, sentimenti importanti, accettare che un sentimento finisca, che una relazione finisca non è facile, ci può essere un arco di tempo, diciamo così, fisiologico, in cui è lecito provare a riprendere i rapporti
insistere.
Con una persona. Sì, comunque cercare di mantenere i contatti con una persona. Penso che sia successo più o meno a tutti di avere un ex fidanzato che magari per qualche settimana prova a chiamare, prova a prendere i contatti. Quando questo poi sfocia nell'ossessione o nel reiterarsi, qua si parla di persone che lasciano 100 messaggi al giorno in segreteria. Cioè, l'importante secondo me è anche riuscire a stabilire un po' il limite fra ciò che è normale, nella sofferenza di un rapporto che si rompe, di un voler recuperare un rapporto che si crede importante, dall'ossessione, dal voler far del male a una persona.
Un comportamento, possiamo dire, ossessivo-compulsivo, quindi.
Sì, sì.
E Ilaria, tu dicevi che hai avuto modo appunto di parlare con alcuni di queste persone. In realtà hai dei dati che possano dire quanti chiedono aiuto in percentuale? Quanti sono consapevoli e quindi cercano di cambiare e quindi cercano aiuto?
Questo no, questi dati purtroppo non li ho trovati. Praticamente, allora, non ci sono dati che ci permettano di capire quanti stalker chiedono aiuto, anche perché non abbiamo un dato di quanti siano gli stalker, diciamo così, in Italia. Per esempio, io ho dei dati relativi all'Osservatorio Nazionale Stalking, che è attivo a Roma e che fin questi anni ha prestato assistenza a circa 120 persone, e questo già mi sembra un segnale interessante. Un altro dato che può essere secondo me significativo sono i dati che mi hanno fornito dalla Procura di Milano. Praticamente nel periodo compreso fra il 1 luglio 2010 e il 30 giugno 2011 il Dipartimento che si occupa di questi reati ha raccolto 871 denunce, quindi più di due al giorno. Nello stesso periodo però sono state presentate anche 190 richieste di ammonimento. Questo cosa vuol dire? Che prima di arrivare alla denuncia dello stalker, una donna o comunque chi si sente vittima di questi comportamenti può richiedere al questore una sorta di ammonimento, una ramanzina, chiamiamola così.
Una diffida forse?
No, è proprio l'ammonimento, cioè lo stalker viene convocato in questura e viene, diciamo così, sanzionato a voce, gli si dice guarda che stai facendo un comportamento che non va bene, sei sulla cattiva strada, stai facendo qualcosa che non va bene. E in questo caso, su queste 190 richieste di ammonimento presentate, 117 sono state accolte dal questore e meno di 10 hanno continuato con questo comportamento di stalking.
Quindi l'ammonimento ha funzionato, insomma.
Vuol dire che è un sistema che funziona, è un sistema che non porta alla denuncia, insomma, anche a mettere, diciamo così, mettere in mezzo la legge con processi o quant'altro, ma è una sorta di ramanzina ufficiale che permette di mettere dei paletti rispetto al comportamento dello stalker. Poi da qua si può andare avanti con una serie di provvedimenti via via più restrittivi, per esempio il divieto di avvicinarsi alla casa della persona, piuttosto che poi l'arresto. Però è una sorta di primo paletto che permette di frenare questi comportamenti.
Dicevamo in apertura che le più vessate sono le donne, ma anche alcune categorie professionali.
Ecco, questa è una cosa molto, molto poco nota e che mi ha abbastanza incuriosito. Allora, non ci sono in questo caso purtroppo studi o dati a livello nazionale ampi che permettano di avere un campione di riferimento importante, però ci sono comunque dei piccoli studi che, insomma, mettono la pulce nell'orecchio. In questo caso si tratta soprattutto di alcune categorie professionali come medici, infermieri, avvocati, psicologi, insomma tutti coloro che in un qualche modo sono legati alle cosiddette professioni di aiuto. E cosa può succedere? Le casistiche anche in questo caso sono diverse. Per esempio può capitare che un paziente inizi ad assillare il medico perché pensa che non l'ha curato bene e allora lo accusa di negligenza, di essersi comportato male, di non aver appunto fatto bene il proprio lavoro e inizia a seguirlo, pedinarlo, mandargli lettere, telefonate, minacce, esposti magari presso l'ordine professionale di appartenenza, insomma tutta una serie di comportamenti che mettono in uno stato d'ansia il professionista. Un'altra casistica, per esempio, che è stata rilevata è quella di persone che fraintendono quella che viene definita come la naturale disponibilità del professionista, quindi la cortesia, la disponibilità, il fatto di essere reperibile, con una disponibilità a una relazione sentimentale. E quindi diciamo che in questo caso un po' lo stalking, come lo immaginiamo di solito, ritorna nelle sue forme, quindi si spera in un appuntamento, in un'uscita, la frustrazione per il rifiuto a una relazione di tipo sentimentale scatta poi in un, provoca poi un fenomeno di stalking, diciamo così, più classico. Fortunatamente non si tratta di episodi letali, cioè nel senso lo stalking, diciamo così, professionale raramente porta lo stalker a fare del male alle proprie vittime, però sono comunque episodi che segnano in maniera molto forte l'attività del professionista. Mi ha colpito il racconto di un infermiere che aveva appunto subito un episodio di stalking, che diceva: a seguito di questo episodio sono diventato molto più rigido e sospettoso nei confronti dei miei pazienti. Sono un terapeuta più sicuro, ma non necessariamente migliore. Quindi di fatto questi episodi vanno a minare l'empatia e quella capacità che, per chi invece deve prendersi cura delle persone, è fondamentale.
Grazie ad Ilaria Sesana, giornalista freelance, collaboratrice dello street magazine Terre di Mezzo, che ricordiamo ha firmato l'articolo Stalker, vessatore da salvare. Ilaria, grazie per tutte le informazioni che ci hai dato, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Fino al 12 febbraio è possibile inviare un SMS solidale del valore di 2 euro al 45506. Un piccolo gesto per sostenere i bambini che non possono vedere o sentire del centro di Osimo della Lega del Filo d'Oro, la Onlus che si occupa dell'assistenza, l'educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Ne parliamo con Rossano Bartoli, segretario generale della Onlus. Bartoli, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Bartoli, i fondi che state raccogliendo attraverso la campagna SMS solidale al 45506 andranno a sostenere un progetto in particolare?
Sì, vanno a sostenere un progetto che riguarda proprio, diciamo, l'attività che viene svolta a livello di fisioterapia e di idroterapia nei confronti degli ospiti del centro qui di Osimo. Ad Osimo fanno riferimento bambini, giovani e anche adulti che provengono un po' da tutte le regioni italiane, e all'interno dei vari programmi educativi riabilitativi, all'interno di una importante attività di riabilitazione, la fisioterapia e l'idroterapia assumono un significato, diciamo, importante.
Da quanto tempo è attivo il centro di Osimo?
Ma il centro di Osimo nasce addirittura nel 67, cioè dopo 3 anni dalla fondazione della Lega del Filo d'Oro, ottenuto il riconoscimento come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica, parte qui ad Osimo questa esperienza di una piccola unità per bambini cieco, sordi e muti. Erano 4 bambini di 4 regioni diverse. Nel giro di qualche anno questa esperienza prende campo e si arriva a 14, a 18, e oggi abbiamo una struttura che complessivamente ha 56 posti letto con ricovero a tempo pieno e 15 con degenza diurna. In un anno passano nel nostro centro 300-320 casi diversi.
Avete altre sedi in Italia?
Sì, noi siamo presenti in 7 regioni italiane, in alcune: Lombardia con il centro di Lesmo, Puglia con il centro di Molfetta, Sicilia il centro di Termini Imerese, e sta per partire l'esperienza di un nuovo centro in Emilia-Romagna a Modena. Mentre su Roma e su Napoli abbiamo dei servizi territoriali con un piccolo nucleo di personale, ma in tutte le nostre sedi sono attivi volontari, diciamo, quindi sono punti di riferimento per persone sordocieche, per le loro famiglie, e si svolgono numerosissime attività.
Possiamo quindi rinnovare l'invito per l'SMS solidale?
Sì, certo, la Lega del Filo d'Oro conta molto su questa iniziativa, per cui se c'è questo sostegno attraverso il 45506, quindi con un SMS o anche con una telefonata dal numero fisso, diciamo, il nostro progetto sarà rafforzato, alimentato, e questo ci dà non solo la possibilità di aiutare meglio le persone ospitate ad Osimo, ma anche una prospettiva di un ulteriore ampliamento di attività.
Grazie a Rossano Bartoli, segretario generale della Lega del Filo d'Oro. Bartoli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
Prima di salutarvi, vi ricordiamo che oggi è la seconda giornata nazionale degli stati vegetativi, un'iniziativa voluta dai familiari per ribadire ogni anno i diritti delle famiglie e l'impegno delle istituzioni. A Roma il Ministero della Salute ha organizzato all'Auditorium di Lungotevere Ripa il convegno Stati vegetativi e di minima coscienza in Italia, epidemiologia, ricerca, assistenza, ruolo di una rete regionale. L'iniziativa intende fare il punto sulla ricerca scientifica in tale ambito e ragionare sullo stato e sulle prospettive di una rete regionale per le persone in stato vegetativo. Alla giornata prenderà parte, attraverso un contributo filmato realizzato appositamente, l'autore e attore teatrale Alessandro Bergonzoni, che da tempo è impegnato a sostegno del volontariato e della ricerca sul coma, testimonial dell'associazione Amici di Luca. Siamo al termine della rubrica, infatti, ricordandovi che va in onda alle 12.35 e alle 18.30. Per chi segue la rubrica di medicina effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì 12.35, con passaggio serale 18.30, parleremo di endometriosi e asportazione dell'ovaio. Linea fra poco alle previsioni meteo, poi il radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorto.